Questa mattina vi parlerò di un incontro con Gesù che purtroppo finì tragicamente. È l'incontro di due uomini temerari che, incontrandosi appunto con Dio, persero la loro vita. Questi due temerari non erano persone irreligiose, atee, o ciò che ci verrebbe immediatamente in mente cercando di indovinare la loro identità. I due temerari che incontrarono Gesù e ne ebbero la peggio furono due persone che erano state grandemente onorate da Dio. Due persone religiose, anzi, due professionisti della religione. Erano due sacerdoti, erano due figli del sommo sacerdote Aronne, erano Nadab e Abiù. E vogliamo leggere questa mattina dall'Antico Testamento la storia come ci viene raccontata nel libro del Levitico. Leggeremo i versetti dall'1 al 7 del capitolo 10. Levitico capitolo 10, i versetti dall'1 al 7. Nadab e Abiù, figli di Aronne, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell'incenso e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo, diverso da ciò che egli aveva ordinato. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò. Così morirono davanti al Signore. Allora Mosè disse ad Aronne: questo è quello di cui il Signore ha parlato quando ha detto: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. Aronne tacque. Mosè chiamò Misael ed Elzafan, figli di Uziel, zio d'Aronne, e disse loro: avvicinatevi, portate via i vostri fratelli dal santuario, fuori dall'accampamento. Essi si avvicinarono e li portarono via nelle loro tuniche, fuori dall'accampamento, proprio come Mosè aveva detto. E Mosè disse ad Aronne e a Eleazar e a Itamar, suoi figli: non andate a capo scoperto, non vi stracciate le vesti affinché non moriate e il Signore non si adiri contro tutta la comunità, ma i vostri fratelli, tutta quanta la casa di Israele, facciano pure cordoglio per quelli che il Signore ha bruciati. Non vi allontanate dall'ingresso della tenda di convegno, altrimenti morirete, perché l'olio dell'unzione del Signore è su di voi. Ed essi fecero come Mosè aveva detto. Qui abbiamo appunto la narrazione di un vero e proprio incontro con Dio, ma di uno di quegli incontri che chiaramente non ebbe un esito piacevole. Infatti, e questa è una considerazione fondamentale sull'insegnamento di questo brano, non ogni incontro con Gesù, non ogni incontro con Dio sortisce o produce dei buoni risultati, o perlomeno risultati che siano piacevoli e desiderabili per la parte umana, perché i risultati buoni sono sempre compiuti, ma non sempre ciò che è buono al cospetto di Dio è piacevole ed è gradito agli uomini. Qualcuno potrebbe domandarsi: perché mai, pastore, che hai tutta la Bibbia a disposizione, perché posso capire quando fai un'esposizione di un libro della Bibbia e arrivi a un passo difficile o poco popolare, lo devi predicare. Ma perché, pastore, che adesso in questa serie di sermoni hai tutta la Bibbia a disposizione, scegli proprio un passo come questo, che parla di un esempio così negativo, di due persone che vanno a pregare e invece di essere benedette vengono bruciate, perdono la vita? Per quale ragione scegliere un passo così impopolare? Per rattristarci? No, fratelli, Dio mi liberi da una cosa del genere. Io esisto per la vostra gioia, per il vostro progresso, per il vostro bene. Ma questo è esattamente uno degli scopi della Scrittura. L'Apostolo Paolo, quando parla dell'antico Israele e di quello che accadde nel deserto, cioè nel periodo del pellegrinaggio tra l'uscita dall'Egitto e l'ingresso nella terra promessa, dice che quelle cose che sono narrate avevano uno scopo preciso. In 1 Corinzi 10:6, credo che tutti quanti noi conosciamo questo passo, dice: queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro, perché non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e per bere e poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora, queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Quindi questi eventi che si sono verificati nel popolo di Israele, anche questi così drammatici, dove non solo muoiono due persone come in questo caso, ma dove ne muoiono a centinaia, addirittura a migliaia, hanno lo scopo di insegnarci qualcosa, perché l'insegnamento avviene attraverso il precetto, ma avviene anche attraverso l'esempio. Servono d'esempio a noi. E qualcuno ha detto che chi impara dai propri errori è una persona intelligente, mentre chi riesce a imparare dagli errori altrui è una persona geniale. Ora, la triste realtà è che se la genialità e l'intelligenza si misurano in questo modo, dobbiamo dire che esistono pochi geni e poche persone intelligenti. Infatti, perfino le persone migliori raramente riescono a imparare dagli stessi errori che commettono. Ci sono alcuni tra di noi che sono particolarmente sensibili alla critica. È una cosa triste questa, perché io credo che quando noi veniamo criticati, certo, a nessuno di noi piace essere criticati. A nessuno di noi piace essere disapprovati in quello che noi facciamo. Ma se la critica viene da persone che ci vogliono bene, o che ci fanno notare certi nostri difetti o certi nostri errori, dovremmo approfittare di quelle occasioni, perché si impara molto di più dagli errori che si commettono e quando qualcuno con amore ce li fa notare, piuttosto che dalle lodi che noi riceviamo quando facciamo qualcosa di buono. Il miglior momento per un alunno, lo dico a voi ragazze e ragazzi che studiate, è quando l'insegnante vi porta il compito in classe con quei segnacci rossi o blu, non lo so come fa, o neri, ormai gli insegnanti hanno cambiato il loro stile, e voi riflettete sugli errori che avete fatto e riuscite a capire dove non avevate capito o cosa non avevate capito. E allo stesso modo noi dobbiamo imparare dagli errori che commettiamo. Ora, il problema è che la storia davvero è maestra di vita, ma noi non accettiamo facilmente le sue lezioni. Tant'è vero che perfino nella scrittura noi troviamo uomini che più volte commettono lo stesso peccato, lo stesso errore, no? Pensiamo ad Abramo, che non una volta, ma due volte mise a repentaglio la vita di sua moglie, e così via. Pensiamo ai tanti errori commessi più volte dalle stesse persone, e quante volte noi stessi dobbiamo lamentarci davanti a Dio dicendo: Signore, è vero, o faccio sempre lo stesso errore, commetto sempre lo stesso peccato, te lo confesso, ti chiedo perdono e poi ci cado di nuovo. Signore, abbi pietà di me. Ma beati noi se lo Spirito di Dio ci aiuta a imparare non solo dai nostri, ma anche dagli errori altrui. Abbiamo detto che Gesù noi lo incontriamo principalmente quando incontriamo la sua parola. Altre volte, scusate, in questa serie ho parlato proprio dell'incontro con Gesù che avviene quando noi ci incontriamo con la sua parola, quando noi ascoltiamo la sua parola, quando noi riceviamo la sua parola, quando noi seguiamo gli insegnamenti della sua parola. Ma c'è un altro modo o un'altra espressione nella scrittura che descrive l'incontro con Dio. L'incontro quindi con il nostro Redentore, il nostro Salvatore, il nostro Dio, il Figlio, o Dio nella Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che è nella adorazione. Un modo in cui noi incontriamo Dio è quando noi andiamo ad adorarlo. Ci avete mai riflettuto su una specie di filo rosso che percorre tutta quanta la scrittura? Dio, quando crea l'uomo, lo pone nel luogo dove egli stesso si manifestava. Il giardino d'Eden era in qualche modo un tempio, era il luogo dove Dio si incontrava con l'uomo e dove l'uomo poteva camminare con Dio. Venerdì scorso siamo stati al matrimonio della sorella di Marco Scammacca, di Priscilla e Sebastiano, ed è stato fatto il servizio matrimoniale in un bosco, bellissimo. E davvero è qualcosa di straordinario vedere la bellezza della natura e pensare, io sinceramente, mentre si stava celebrando quel matrimonio, pensavo ad Adamo ed Eva, pensavo al primo matrimonio che Dio aveva celebrato. Non so per quale ragione non è venuto a nessuno in mente in quel contesto, ma il primo matrimonio è stato celebrato in un luogo naturale, non in un tempio fatto da mani d'uomo, ma nella terra e nell'Eden che Dio stesso aveva fatto. Veramente bellissimo. Non mi voglio sposare di un'altra volta, ma probabilmente se lo dovessi fare o potessi scegliere di risposare la stessa donna con la quale sto da 25 anni, probabilmente quella sarebbe una bella scelta, sposarsi in un giardino. Mi ricorda del primo matrimonio. Ma il senso è proprio questo: il giardino d'Eden che Dio aveva creato, fatto in un punto preciso della terra, era il luogo dell'adorazione, era il tempio. E dalla cacciata dall'Eden, quando l'uomo peccò, Dio cacciò l'uomo dall'Eden, sicché non poteva più incontrarsi con Dio. Pensateci, mise addirittura degli angeli che vigilavano l'ingresso affinché l'uomo non potesse più entrare lì, nel luogo in cui si era incontrato con Dio. Perché? Perché quando noi siamo nei nostri peccati, la via della comunione con Dio è interrotta. Ma Se seguiamo la storia della redenzione, ci sono dei luoghi dove l'uomo torna ad incontrarsi con Dio. Lo vediamo nella storia dei patriarchi, che costruivano degli altari, offrivano dei sacrifici, e lì si incontravano con Dio, e lì Dio mostrava il suo favore, magari come nel caso di Abele, quando manda il fuoco dal cielo e consuma il sacrificio e gradisce il sacrificio di Abele. E poi dando il tabernacolo come il luogo dove Mosè si incontrava con Dio, dove il popolo si incontrava con Dio, dove veniva celebrato il culto, dove venivano fatti i sacrifici, dove il Signore aveva stabilito la sua dimora. E poi dopo il tabernacolo il Tempio, e dopo il Tempio di Gerusalemme, la sua distruzione, la sua riedificazione, la venuta di Cristo, il vero Tempio nel quale noi ci incontriamo con Dio. E come finirà la storia della redenzione? La storia della redenzione finirà che non ci sarà più un tempio, perché noi saremo il tempio di Dio, uniti a Cristo, e sarà la nuova Gerusalemme, sarà il luogo dove Dio si manifesterà. Un giardino, anche quello. No, se leggiamo la storia dell'Apocalisse vedremo che si parla di alberi, si parla di un fiume, si parla di frutti. E quindi torniamo all'inizio. Quindi l'adorazione è il luogo dell'incontro con Dio. E quando Nadab e Abiù entrarono nel tabernacolo con il proprio turibolo per fare fumare l'incenso, andarono a compiere un atto di adorazione, andarono incontro a Dio, andarono nella convinzione e nella speranza che la divinità che andavano a servire si sarebbe compiaciuta di loro, si sarebbe compiaciuta del loro servizio. Invece, piuttosto che trovare un Dio compiaciuto, incontrarono un fuoco consumante che li bruciò, sicché morirono davanti al Signore. Ora cerchiamo di comprendere la ragione di questo giudizio divino. Tutti quanti siamo consapevoli che si trattò di un giudizio divino. Dio li giudicò, e impariamo delle cose molto importanti intorno a Dio, all'adorazione che gli è dovuta e soprattutto ai sentimenti che devono essere presenti in noi quando ci accostiamo a Lui. La prima cosa è questa: non chiunque può incontrarsi con Dio. Non chiunque, non qualunque persona può incontrarsi con Gesù o con Dio. E questa è la prima considerazione da fare. Questi due sacerdoti fecero una brutta fine perché non avevano una consapevolezza adeguata intorno a chi fosse il Dio che stavano andando a servire. Non avevano una consapevolezza adeguata neanche sulla loro stessa identità e nemmeno sul servizio che stavano per rendere. Eppure non doveva essere così. Questi due non erano prima di tutto dei ragazzini, a volte noi pensiamo erano i figli di Aronne, Aronne aveva 4 figli, erano questi due, e poi abbiamo letto anche degli altri due di Itamar e di Eleazar. Quanti anni avevano Nadab e Abiù? Forse è stato un errore dell'adolescenza? No, perché chiaramente nella scrittura, Numeri 8 è scritto con chiarezza, non si poteva assumere il servizio sacerdotale se non si erano compiuti almeno 25 anni di età, che all'epoca era un'età abbastanza, diciamo, adulta, no? Non dobbiamo pensare ai 25 anni di oggi. Tra l'altro dobbiamo anche pensare che il servizio sacerdotale finiva a 50 anni, quindi un sacerdote aveva 25 anni di servizio, poi andava in pensione. Oggi sarebbe un privilegio considerato dopo 25 anni di lavoro, ma comunque entravano in servizio a 25 anni, a 50 anni completavano il loro servizio. Perché? Perché nel servizio a Dio bisognava, e questo è un principio importante, che fosse il servizio a Dio doveva essere fatto dalle persone nel pieno delle loro facoltà mentali, fisiche, Cioè, il Dio richiede il meglio da noi, di noi stessi, non gli scampoli della nostra vita, né i frutti acerbi della nostra esistenza, ma persone mature. E questi, questi due, scusate, non erano due ragazzini, anzi, dovevano avere la consapevolezza che appartenevano a una tribù speciale, che era la tribù dei Leviti, ai quali era stato affidato il servizio del tabernacolo, ed inoltre che avevano avuto una investitura speciale. Io lo so, fratelli, perché se voi siete come me, ci sono libri della Bibbia che risultano un po' più pesanti da leggere. Uno di questi è il libro del Levitico. Quando ci arriviamo lì, insomma, cominciamo a perderci in mezzo a sacrifici, a offerte agitate, a offerte elevate, a farina di frumento e a olio, eccetera, eccetera. Però è importante che noi leggiamo e cerchiamo di comprendere quel filo che, diciamo, in qualche modo collega tutta quanta la rivelazione divina. E per esempio al capitolo 8 del libro del Levitico c'è questa descrizione così dettagliata, diciamolo pure, abbastanza noiosa per noi da leggere, di questa consacrazione dei sacerdoti. Ma per quanto a noi ci può risultare difficile da digerirla, questa cerimonia dettagliata e precisa con la quale dovevano essere consacrati ci mostra quanta attenzione e quanta cura Dio aveva stabilito affinché i sacerdoti, cioè quelli che dovevano incontrarsi con Lui, quelli che dovevano esercitare il servizio sacro, quelli che dovevano adorarlo e fungere da tramite per il popolo, fossero consapevoli dei bisogni che avevano, della necessità del sangue per l'espiazione dei loro peccati, dell'olio che rappresentava l'unzione, la consacrazione e così via, il fatto che erano persone speciali, appartate, erano state privilegiate e siccome avevano dei privilegi, i privilegi sono direttamente proporzionali alla responsabilità, maggiori privilegi, maggiore responsabilità, maggiori onori, maggiore responsabilità. E queste persone avevano appena avuto questa cerimonia, nella quale magari immaginatevi, no, io immagino che questo è stato qualcosa di pubblico, queste persone sono state onorate pubblicamente da Mosè stesso, che nel nome del Signore li ha consacrati, santificati, appartati per svolgere il sacrificio, il servizio di sacerdoti. E queste persone che dovevano avere la consapevolezza di che appartenere a una tribù speciale, avere ricevuto un'investitura speciale, il modo di comportarsi che compiono qui rivela grande superficialità, grande ignoranza da renderli temerari. Chi è un temerario? È una persona che va incontro senza preparazione a qualcosa che gli potrebbe fare molto male. È la stessa cosa, insomma, che si poteva pensare di Davide, che andava incontro a Golia con in mano un bastone e una fionda. Cosa avranno pensato le persone? Ma devi andare a incontrare un gigante, preparati, ci vuole l'armatura, ci vuole una spada, sei temerario a incontrare un gigante con questi mezzi. No, non lo era, perché quest'uomo andava incontro a Davide, a Golia, con la fede di Dio nel cuore. Tuttavia, andare impreparati a un compito o con superficialità a un compito che è difficile, serio, rivela grande temerarietà e ignoranza. Probabilmente queste persone qua non avevano capito con quale Dio avevano a che fare. Eppure è strano, perché Dio si era manifestato in tutta la sua gloria. Queste persone avevano testimoniato, erano lì quando il Dio dal monte, fiammeggiante, tonante, terremoto, la tenebria, il fuoco, aveva parlato, facendo sentire la sua voce, aveva emanato la sua legge. Avevano visto i prodigi di Dio compiuti nell'Egitto, erano stati anche loro partecipi dei miracoli e dei giudizi del Signore. E queste persone chiaramente non avranno capito, però non avevano capito con quale Dio avevano a che fare. Probabilmente pensavano di essere immuni dal giudizio di Dio. Spesso Dio viene descritto come un essere desideroso di essere adorato e disposto a tutto affinché vi sia qualcuno che lo faccia. No, ma quante volte abbiamo sentito parlare, Gesù è alla porta, e la porta ha la maniglia dall'interno, lui bussa, fallo entrare, fai entrare Gesù nel tuo cuore. Come se in qualche modo noi avessimo, cioè Dio avesse bisogno di noi. Ricordo che una volta quando ero ragazzo ho posto questa domanda a un insegnante di religione, ho detto, ma perché Dio ha creato gli uomini? Sapendo tutto quello che sarebbe accaduto dopo, conoscendo il futuro, che noi avremmo distrutto tutto, perché Dio ha creato gli uomini? E la risposta che mi fu data, che all'epoca mi lasciò un po' perplesso, ma che adesso rifiuto completamente, fu, beh, Dio ha creato l'uomo per avere qualcuno da amare. Come se in qualche modo Dio fosse solo, si sentisse solo, si annoiasse, avesse tutta questa potenzialità d'amore inespressa, e affinché fosse completo dovesse creare l'uomo. Ma non è così. La Scrittura ci dice che Dio ha creato il mondo per la sua gloria, non per una necessità sua personale, per averne un qualche profitto, ma per mostrare la sua gloria e la sua perfezione. Dio non ha bisogno di niente, Dio non è servito dalle mani dell'uomo, dice la Scrittura, e non abita templi costruiti dalla mano dell'uomo. E la realtà è infatti è ben diversa. Il creatore, il sovrano dell'universo, non ha bisogno di nulla, ha creato ogni cosa per la propria gloria, e l'uomo ha il dovere di adorare Dio, di pregare, di ringraziare Dio, e il Signore non accetterà qualunque tipo di adorazione. Infatti non accettò l'adorazione di Caino, che gli offriva dei frutti della terra che era stata maledetta da Dio. E non accettò l'adorazione di Caino, non perché quei frutti fossero marci o di seconda scelta, ma semplicemente perché quell'uomo offriva senza la fede. Perché come è scritto nell'Epistola agli Ebrei, è stato per fede che Abele offrì un sacrificio più eccellente di quello di Caino. E Dio gradì il sacrificio di Abele, che era fatto secondo le sue indicazioni, e soprattutto era fatto con fede. Quindi Dio non ha bisogno della nostra adorazione. Probabilmente questi uomini, Nadab e Abiù, avevano questa idea, ecco, andiamo ad adorare Dio, andiamo a servire Dio. Dio ha, in qualche modo, facciamo un favore a Dio, facendogli sentire questo profumo di incenso, così lui sarà contento. Dio non ha bisogno di sentire il profumo dell'incenso che noi bruciamo, non ha bisogno dei nostri sacrifici, non ha bisogno di noi. E il nostro accostarci a Dio non arreca alcun vantaggio a Dio stesso, piuttosto siamo noi le persone che ne ricevono vantaggio. Queste persone quindi si avvicinarono a Dio, si avvicinarono all'altare in modo del tutto superficiale. Non avevano compreso che l'accesso a Dio è chiuso dopo la caduta e quindi avevano bisogno di un mediatore, non potevano andare loro stessi così come erano. Il capitolo 8 del Levitico spiega dettagliatamente come i sacerdoti poi dovevano essere ordinati, consacrati, santificati, e chi non lo è, non è il benvenuto davanti a Dio. C'è un qualcosa successivamente al passo che vi ho letto che ha fatto ritenere a qualcuno che questi uomini andarono a fare il servizio a Dio perfino ubriachi, perché subito dopo il versetto 8 che non ho letto, il Signore parlò ad Aronne e disse: tu e i tuoi figli non berrete vino né bevande alcoliche quando entrerete nella tenda di convegno, altrimenti morirete, sarà una legge perenne di generazione in generazione. Questo precetto, dato subito dopo la morte di Nadab e Abiù, fa ritenere che questi due uomini fecero quello che fecero anche perché ci andarono completamente, diciamo, ubriachi o fuori di senno a causa dell'alcol. Non lo sappiamo, l'unica cosa però è che comprendiamo è che queste persone si accostarono a Dio in modo temerario, superficiale e non furono graditi perché offrirono un fuoco estraneo. Dio aveva acceso il fuoco nel tabernacolo quando aveva ha consumato i sacrifici che venivano offerti e aveva ordinato che con quel fuoco si dovevano offrire gli altri sacrifici, con quel fuoco si doveva offrire l'incenso. Invece loro avevano preso carboni probabilmente da qualche altro posto. Quindi non chiunque si può accostare, incontrare con Gesù, e non in qualunque modo noi possiamo incontrarci con Gesù. L'adorazione è il campo di Dio. E siccome l'adorazione è il campo di Dio, è suolo sacro. Vi ricordate quando Mosè si avvicinò al pruno ardente? Cosa gli disse il Signore? Gli disse: togliti i calzari dai piedi perché il suolo dove stai è sacro. Questo, in questo momento, è suolo sacro. Questo luogo, ieri lo abbiamo usato per fare degli esami dove si è dell'IFED. Oggi noi siamo qui, mentre state ascoltando la parola di Dio, abbiamo cantato le lodi al Signore, il popolo di Dio è riunito nel giorno del Signore, il Signore è in mezzo a noi e questo è suolo sacro. Dobbiamo avere il senso del fatto che la presenza di Dio che riempie questo luogo, come Lui ha promesso, lo santifica. Ed è per questa ragione che dobbiamo stare con grande riverenza. Per quale ragione queste persone furono colpite? Dio ha il diritto di stabilire ciò che è giusto. E l'uomo, che pure ha ricevuto una grande libertà, deve imparare la dipendenza dalla volontà sovrana del suo Padre Creatore. Qualcuno potrebbe dire: ma questo Dio è un Dio permaloso. Caspita, che cosa hanno fatto in fondo queste persone? Hanno preso un fuoco da brace che avevano nella loro tenda. E per questa cosa si muore? Questo è un Dio severo, permaloso. Vedete, il problema è altrove. Il problema è che Dio è Dio. E che se Dio è Dio, cioè la somma autorità, Lui stabilisce cosa è giusto e cosa è sbagliato. E ciò che è giusto e ciò che è sbagliato non può essere giudicato dai nostri parametri. Ma è tanto più grave quanto è una trasgressione di un preciso comando di Dio. Che cosa hanno fatto Adamo ed Eva? Hanno mangiato un frutto. Ho sentito in questi giorni che c'è stato un contadino che ha sparato a una persona perché aveva mangiato un frutto della sua campagna. No? Quello è stato un peccato da parte del contadino, no? La mia proprietà, sapete la civiltà contadina, quando si è gelosi delle proprie cose, no? Ma lì il problema non era una questione di gelosia da parte di Dio dei frutti. Dio aveva dato ad Adamo ed Eva una infinità di alberi da frutto, ma Dio aveva messo alla prova l'uomo, dando un preciso ordine. Il problema non era il frutto mangiato in sé, il problema è stata la disubbidienza al proprio padre creatore. Ed è questo l'essenza del peccato, non tanto l'atto in sé, che a volte potrebbe sembrare qualcosa di più accettabile in certi tempi e in certe culture. Stamattina leggevo di un nuovo aggiornamento del manuale degli psichiatri americani. Voi sapete, no, che cosa viene considerata una malattia, un disordine o un orientamento o un disturbo? Dipende da come viene classificato dall'ordine degli psichiatri. Ci sono questi libroni che si riferiscono a certi comportamenti. Allora noi abbiamo, che so, il disturbo generalizzato dello sviluppo, oppure abbiamo i disturbi alimentari. In questi giorni è uscito in America il nuovo manuale degli psichiatri che classificano le malattie e i disturbi, e quella che prima era considerato un disturbo, la pedofilia, adesso è stato considerato come un orientamento. Fra un po' non sarà neanche più un orientamento, ma sarà qualcos'altro verso la legittimità. Cioè, pensate un po' come la pedofilia, che è qualcosa di assolutamente abominevole, viene sdoganata, e ciò che nella scrittura e per la società per millenni, sicuramente nei millenni cristiani, prima la si pensava in modo diversamente nel mondo pagano, era considerato come qualcosa di assolutamente abominevole, e io direi che è sicuramente dannoso per la psiche di un bambino. Oggi viene semplicemente considerato un orientamento. Cioè, questo ancora una volta per farci comprendere che non è l'atto in sé, ma è il peccato si misura dalla opposizione a quella che è l'espressa volontà di Dio. E quindi noi abbiamo un aggancio a principi che sono immutabili. Il peccato non è qualcosa che cambia con il cambiare dei tempi. Dio non cambia, i suoi principi sono sempre gli stessi. E questi uomini peccarono, non... Se noi guardiamo all'atto in sé, cos'è prendere del fuoco da una parte piuttosto che da un'altra? Ma siccome Dio si era espresso e aveva dato delle regole precise, non farlo significa offendere Dio, trasgredire i comandamenti di Dio, è il crimine. Ora, che cosa significa? Devo accingermi a concludere tutto questo. Significa che il modello e l'ambito dell'adorazione che Dio gradisce è necessariamente ristretto. Non possiamo, nel caso di Adab e Abiù, non erano liberi di prendere del fuoco diverso da quello acceso da Dio. E nel nostro caso, se noi vogliamo veramente onorare il Signore con la nostra adorazione, dobbiamo attenerci ai semplici ordini del Nuovo Testamento che ci insegna quali sono gli elementi del culto cristiano. La preghiera, la lettura della scrittura, la sua spiegazione, il canto di inni e salmi, la confessione del peccato, l'affermazione delle verità di fede, la celebrazione degli ordinamenti di Cristo, il battesimo e la cena del Signore. Questa è l'adorazione che Dio gradisce. Io potrei perfino dirmi, fratelli, mi sento guidato dallo Spirito a danzare davanti a voi, a parte lo triste spettacolo che darei ai vostri occhi. Ma è questo qualcosa che Dio ordina? Dio ci ha ordinato di riunirci insieme per cantare le sue lodi. L'abbiamo fatto. Dio ci ha ordinato di riunirci insieme per pregare. Lo abbiamo fatto. Per ascoltare la sua parola. Per celebrare la sua memoria. È questa l'adorazione che Dio gradisce. Ma è solo questa? No. Implica qualcosa di più. Implica la serena accettazione di queste limitazioni, ma anche il massimo impegno a vivere nel modo più integrale gli atti del nostro culto. Il Signore Gesù ha dichiarato che la vera devozione a Dio non è soltanto pregare, ascoltare la parola, venire in chiesa, eccetera, eccetera, ma la vera ubbidienza a Dio è amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza. E questo implica che questi due uomini non l'hanno fatto. Se è vero che erano ubriachi, non lo so, non è detto chiaramente che a causa di questa ubriachezza sono stati così leggeri. Questi uomini meritavano di essere distrutti dinanzi a Dio perché non erano stati attenti, non erano nel massimo delle loro facoltà. Fratelli, quando noi veniamo in chiesa, dobbiamo cingere i lombi della nostra mente. Certo, a volte siamo stanchi, magari se abbiamo avuto una giornata lunga e siamo andati a letto tardi, ma prepararci fisicamente, spiritualmente, avere questo senso di aspettativa, di ricerca di Dio, è qualcosa che è più che indispensabile, è assolutamente richiesto dal Signore. Amare Dio col cuore significa la partecipazione dei nostri sentimenti. E i nostri sentimenti non saranno mai pronti ad essere accesi se la nostra mente è distratta, se pensiamo ad altre cose. Se siamo in chiesa e magari chissà qualche volta è successo a qualcuno di voi e a un certo punto vi passa per la testa che non vi ricordate se avete spento il gas sotto la pentola o se non avete chiuso bene la porta o cose del genere, che profitto avrete dal culto che state celebrando a Dio? Nessuno. Come questi uomini andarono lì a offrire l'incenso pensando ad altre cose. È perfino possibile che l'abbiano fatto automaticamente per distrazione piuttosto che seguire le indicazioni. Cioè fare una cosa senza pensarci. Ora possiamo fare tante cose automaticamente, ma l'adorazione a Dio per amore del Signore non divenga mai qualcosa di automatico. Che si fa dalle 10:30 della domenica fino alle 12:15 circa o cose di questo genere. Questi uomini ci insegnano che noi dobbiamo adorare Dio con la nostra mente, la partecipazione delle nostre facoltà intellettive e quindi impegnarci, la nostra forza, la partecipazione delle nostre energie vitali, la sopportazione della fatica, la preparazione. Ricordo che cosa ci obbligavano a fare quando facevo il militare, ci costringevano a ascoltare delle noiosissime lezioni sulla guerra nucleare, batteriologica e chimica alle 2:00 PM. Dopo pranzo, dopo che ci eravamo svegliati prestissimo la mattina, andavamo a dormire tardi perché ci facevano stare fino a tardi prima del contrappello. E i nostri occhi si chiudevano, ma avevamo dovuto imparare a tenerli aperti. Qualcuno di noi addirittura ha imparato a dormire con gli occhi aperti, ma io so che qualche volta avete questi combattimenti, anche voi, mentre ascoltate la parola di Dio, molte volte è colpa di chi predica, ma altre volte è colpa vostra, permettetemelo. Prendiamo un caffè in più, prepariamoci per adorare Dio con tutta la nostra forza. Siamo qui e ci incontriamo con il Signore. Nella adorazione dobbiamo mettere tutto noi stessi, tutta la nostra anima, la partecipazione di tutto ciò che siamo. Nadab e Abiù furono temerari perché nel loro servizio non osservarono alcune di queste indicazioni, offrirono il sacrificio degli stolti. L'Ecclesiaste Salomone dice: bada ai tuoi passi quando stai andando nella casa del Signore, nel Tempio, e stai attento a non offrire il sacrificio degli stolti. Potete leggerlo anche oggi pomeriggio se volete, Ecclesiaste capitolo 5, versetti da 1 in poi. Quindi l'Apostolo, quello che dobbiamo imparare è che non in qualunque modo ci si può incontrare con Gesù, e concludo, non qualunque incontro con Gesù ha dei buoni risultati. Queste persone qui ebbero un terribile risultato, morirono, colpiti dal giudizio di Dio, perché non si recarono alla sua presenza con il timore che gli è dovuto. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, lui aveva alcune cose da dire molto importanti riguardo alla qualità dei ministri del Nuovo Patto, ma ne parleremo ancora. Parla in Seconda Corinzi, capitolo 2, i versetti 16 e 17, riguardo alle caratteristiche dei ministri del Nuovo Patto. Per questi, diceva Paolo, noi siamo un odore di morte che conduce alla morte, per quelli che sono salvati, un odore di vita che conduce a vita. Chi è sufficiente a queste cose? Noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. E poi parla del ministero del Nuovo Patto, che è qualcosa che riguarda tutti quanti noi, non soltanto i pastori. Qual è il ministero del Nuovo Patto? È un ministero vissuto nel timore di Dio. Un passo del genere, quando leggiamo della morte di Nadab e Abiù, quando leggiamo della morte di Anania e Saffira, ho pensato di predicare domenica prossima su Anania e Saffira, non so se il Signore mi manterrà questo pensiero o meno, ma quando pensiamo alla morte di Anania e Saffira, anche loro morti davanti a Dio, Quando noi pensiamo alla morte di Nadab e Abiù, quando pensiamo alla morte di Uzza, quell'uomo che toccò l'arca, quando pensiamo al fatto che alcuni credenti di Corinto che mangiavano la cena del Signore indegnamente, dice Paolo, alcuni di voi sono malati e altri muoiono. Non dobbiamo chiedere che il Signore unisca il nostro cuore al timore del suo nome. Dio è un Dio santo. È un Dio che merita il meglio di noi stessi. E non possiamo essere casuali, non possiamo essere creativi, non possiamo essere distratti. Non possiamo offrirgli gli scampoli della nostra vita. E concludo con un paio di applicazioni, davvero ho finito. Gesù disse di Giovanni il Battista che quest'uomo è stato una lampada ardente e splendente. Ed è veramente una bella descrizione di un uomo di Dio, di una donna di Dio. Lampade, cioè oggetti che illuminano, che sono ardenti, cioè che bruciano di zelo, l'ardore dell'amore verso Dio, verso gli uomini, e poi la luce, splendenti, cioè che illuminano, che rischiarano in questo mondo di tenebre. Questa metafora usata da Gesù per descrivere il ministero di Giovanni il Battista dovremmo aspirare, ciascuno di noi, affinché si possa dire anche di noi. E la domanda con la quale vi lascio è questa: sono io, per Dio e per gli uomini, una lampada ardente e splendente? Magari alcuni di noi non lo sono perché sono nell'ignoranza di chi è Dio. Chi è Dio? Non lo conosco. L'ignoranza non è una virtù. E gli ignoranti non saranno giustificati dinanzi a Dio, perché è la fede che ci giustifica, non l'ignoranza. E tanta gente ignorante intorno a noi, su Dio, su Cristo, sul Vangelo, merita la nostra attenzione.
e dobbiamo andare loro con una buona parola da parte del Signore. Molti sono intorno a noi magari ardenti, ma sono zelanti, come diceva Paolo, dei suoi connazionali, ma non hanno conoscenza. Lo zelo senza conoscenza è una cosa che non è buona. Dio non è onorato dal fatto che facciamo questo e facciamo quell'altro, il nostro attivismo e il nostro impegno è qua e là, mille riunioni a settimana e incontri e eccetera. Non è onorato dall'attivismo, non è onorato da qualunque genere di servizio, come non fu onorato dal servizio di Nadab e Abiù. Non lo gradì. Tanta gente zelante e attiva e di successo avrà delle brutte sorprese nel giorno del Signore. Io tremo quando leggo che Gesù dirà nel giorno del Signore a molte persone: io non vi ho mai conosciute. Ma Signore, noi abbiamo profetizzato nel tuo nome. Signore, io ho predicato. Signore, io ho fatto miracoli. Abbiamo fatto potenti operazioni nel tuo nome. E Gesù dirà loro: io non vi ho mai conosciuti. Potrebbe essere qualcuno di noi tra questi? Ci aspettiamo alla nostra morte di sentire il profumo dell'incenso? E invece saremo sopraffatti dall'odore di carne bruciata, come questi due uomini. Terribile immagine. E infine l'ultima esortazione è per me e per voi, affinché non siamo nemmeno persone che hanno luce ma non hanno calore. Perché se l'ignoranza, cioè se essere una lampada spenta che non è né luminosa né calda, è terribile, se essere una lampada ardente senza luce non è una cosa buona, è altrettanto male essere luminosi della luce della conoscenza teologica senza il calore sincero di uno zelo e di un amore intenso verso Cristo e verso gli uomini. La consapevolezza intorno a Dio e a noi stessi, al modo in cui il Signore deve essere servito, può produrre orgoglio e tiepidezza. Ma non deve essere così. Siamo forse diventati freddi? Siamo forse diventati tiepidi? Se è così, cominciamo col pregare, con l'assumere dei buoni proponimenti a cospetto di Dio e col supplicarlo affinché il suo Spirito operi in noi. Perché voglio che si dica di me e di voi, quando non ci saremo più, sarebbe meglio anche mentre siamo qui: quella persona era una lampada splendente di luce. Sì, quando gli parlavo e gli facevo una domanda, aveva sempre un buon consiglio, una parola da parte di Dio da darmi. Ma era anche ardente di zelo, d'amore verso Dio, d'amore verso gli uomini. Non diamo al Signore gli scampoli della nostra vita, diamogli il meglio, perché Lui lo merita, affinché non accada mai che come Nadab e Abiù moriamo davanti al Signore, la peggiore delle morti, ma piuttosto moriamo nel Signore. Alziamoci in piedi. Signore, Padre nostro, il profeta diceva: io ho udito la tua parola e sono preso da timore. E così noi abbiamo udito la tua parola, o Signore, e il sacro timore coglie e riempie il nostro cuore. Ti supplichiamo, fa che possiamo essere queste lampade ardenti e splendenti, fa che possiamo essere pieni della luce della conoscenza, della verità e della tua parola, e allo stesso tempo pieni e ricchi del calore, dello zelo, dell'amore autentico. Fa, Signore, che mai, non solo io che devo parlare e annunciare la tua parola, ma nessuno tra di noi si rechi in questo luogo pensando di adorarti come facendo qualcosa di casuale o di automatico, ma compiaciti di spingere le nostre menti e i nostri cuori ad essere preparati, pronti e adatti al servizio che ti onora, che ti glorifica, che è quello che tu richiedi. Aiutaci ad essere adoratori veri, che ti adorano in spirito e in verità. Nel nome di Cristo te lo chiediamo. Amen. Grazie, Signore.